io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro ci sono Silvia Giovanrosa e Roberto Colangeli, un saluto anche a loro. Allora, oggi andiamo a vedere quali saranno le sfide dell'Italia nelle prossime settimane. Lo sapete, c'è stata la fiducia al governo Conte, un po' risicata al Senato, però dobbiamo guardare avanti. Un dato su tutti, ecco, la liquidità delle famiglie italiane è aumentata, pensate, di 34 miliardi, oltre 34 miliardi tra febbraio e aprile. Una cifra molto alta oggettivamente, che però si va a sommare 121 miliardi di liquidità accumulati negli ultimi tre anni. Allora voi direte, questo è un dato positivo, certo, ma in realtà dimostra che gli italiani hanno paura del futuro. C'è poi un altro dato che dovrebbe far preoccupare, sentiamo di che cosa si tratta da Marina Tomarro.
Ancora in aumento gli italiani che si trasferiscono all'estero, in calo invece le immigrazioni degli stranieri. E quanto rileva l'Istat nel suo ultimo rapporto, cresce del 4,5% il numero di italiani che decide di emigrare all'estero. Quasi tre cittadini italiani su quattro trasferitisi all'estero nel 2019 hanno 25 anni o più, circa 87.000. Uno su tre, 28.000, è in possesso almeno della laurea. Nell'ultimo decennio si è registrato un significativo aumento delle cancellazioni anagrafiche di cittadini italiani per l'estero, ovvero le emigrazioni, e un volume di rientri che non bilancia le uscite. Gli espatri sono stati 899.000 e 372.000 i rimpatri. Di conseguenza i saldi migratori con l'estero dei cittadini italiani, soprattutto a partire dal 2015, sono stati in media negativi per 69.000 unità all'anno.
Allora, purtroppo sempre più italiani se ne vanno da questo paese. Tra l'altro l'Istat teme anche un drastico calo delle nascite. Capite dunque che la ripresa è davvero lontana. Sentiamo allora che cosa ci ha detto il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo.
Credo che chiunque possa essere preoccupato da valori meno di 100.000, forse meno 400.000 nati in un paese di 60 milioni di abitanti. Un saldo naturale, quindi differenza nati morti, di 300.000 unità o addirittura forse più di 300.000 unità. È evidente che questi sono numeri che preoccupano, non possono non preoccupare. Le cause le abbiamo già raccontate in tante altre occasioni, il costo dei figli, l'incompatibilità tra maternità e lavoro, comunque le difficoltà, la mancanza di cura, tutta una serie di fattori che certamente interagiscono tra di loro e mettono nelle condizioni poi la gente di dire non tanto rinuncio ma aspetto. Allora, tutto questo è noto anche cosa si potrebbe fare per cercare di dare una mano a chi decide o vorrebbe avere dei figli e poi per qualche motivo, appunto, di contesto, di situazione esterna, non riesce o ritiene che non sia opportuno farli. Ebbene, io credo che si debba incominciare a fare qualcosa, ma farlo in fretta, nel senso che se aspettiamo ancora un po', la situazione anno dopo anno va sempre più deteriorandosi.
Ecco, lei, gli ultimi dati che ha visto le confermano in qualche modo un aumento di mortalità dovuta al Covid senza precedenti, che non ha comunque un riscontro, uno stesso riscontro dal dopoguerra ad oggi?
Assolutamente, cioè è chiaro che il totale degli oltre 700.000 morti del 2020, se vogliamo, è un dato, mettiamolo pure provvisorio, ma direi certo nel superamento della soglia di 700.000. Allora, questa situazione è assolutamente nuova, nuova perché se andiamo indietro nel tempo la troviamo nel 43 e nel 44, nel secolo scorso. Naturalmente non è la stessa situazione, nessuno vuole drammatizzare, però è evidente che c'è un effetto derivato dalla pandemia che è assolutamente importante e soprattutto è molto diversificato sul territorio, cioè ci sono realtà drammatiche, molto drammatiche, altre che invece hanno avuto effetti tutto sommato relativamente limitati. È chiaro, questa è una situazione, naturalmente Covid ha agito in maniera determinante, direttamente, ma è anche indirettamente, cioè creando le condizioni per cui situazioni problematiche, proprio perché c'era questa situazione drammatica in corso, non hanno potuto essere adeguatamente curate. Non so, il caso classico è un infarto che improvvisamente capita, una volta si sarebbe ricorsi rapidamente ai servizi sanitari, in presenza di Covid maggiori difficoltà, situazioni di, come dire, di attesa eccessive, naturalmente questo poi può portare al deterioramento della situazione. Ecco, queste cose sono successe e hanno comportato complessivamente un aumento di mortalità nel 2020 rispetto all'anno precedente, nell'ordine delle 80.000, all'anno precedente, agli anni precedenti, alla media dei 5 anni precedenti, nell'ordine di 80.000 unità circa in più, e quindi questo è chiaramente un segnale importante di un fenomeno importante.
Ecco, lei vede in qualche modo un miglioramento nei dati che avete nella lotta alla povertà? In sostanza, gli italiani sono più poveri o in qualche modo c'è qualche inversione di tendenza?
Fino a ieri, diciamo pre-Covid, no, 2019, il dato sulla povertà, le nostre indagini sulla povertà segnalavano un, diciamo pure confortante, debole, molto debole, miglioramento. Poi è successo quel che è successo. Allora, ci vuole poca fantasia a immaginare che in un paese in cui la disoccupazione, o quantomeno la non partecipazione al mercato del lavoro, è indubbiamente ormai un fattore crescente. Cioè la gente è scoraggiata, non cerca neanche più l'occupazione. Chi ci è rimasto, chi lavorava, ha ovviamente ancora la possibilità di beneficiare del prolungamento della situazione di non licenziamento, però insomma è evidente che ci sono dei problemi. Ci sono dei tentativi lodevoli di sostegno all'occupazione, però è chiaro che questo genera reddito ridotto nelle famiglie e quindi naturalmente situazioni poi di difficoltà e naturalmente di maggiore impoverimento. Quindi è evidente che, stando così le cose, sarebbe illusorio aspettarsi un miglioramento della condizione di povertà e di esclusione sociale del nostro paese.
Questo vuol dire che anche il 2021 è partito male?
Sì, il 2021 è partito come era finito il 2020, cioè c'è poco da fare, lo vediamo nei resoconti giornalieri, stiamo cercando tutti di fare la nostra parte, confidiamo molto sul discorso legato alle vaccinazioni, quindi la possibilità che in qualche modo si venga fuori dal tunnel abbastanza in fretta, però è evidente che ancora in questi mesi noi stiamo vivendo in una piena situazione di difficoltà e di, ovviamente ancora di pandemia.
Allora, che il 2021 sarà un anno difficile, iniziato dunque peggio del previsto, lo dice anche il presidente di Confcommercio, Sangalli. A fine marzo noi, tra l'altro, ricordiamo che finirà il blocco dei licenziamenti e allora la disoccupazione, che in Italia è intorno al 9,8%, rischia di impennarsi. E, tra l'altro, ricordo che purtroppo l'Italia ha un triste record, ovvero di giovani disoccupati. Pensate, non lavora un ragazzo su tre e tra l'altro 2 ragazzi su 10 né lavorano né studiano, si chiamano i cosiddetti NEET. C'è poi da mettere a punto il reddito di cittadinanza, perché va bene dare sussidi in momenti di difficoltà, ma se poi la disoccupazione non cala significa che i centri per l'impiego, in sostanza il lavoro, non sono riusciti a farlo trovare. E allora è con noi Roberto Rossini, presidente delle ACRI.
Anzitutto dobbiamo prendere atto che tra poche settimane terminerà la norma antilicenziamenti e quindi questo creerà una situazione socialmente piuttosto faticosa. E ci sono due questioni sulle quali intervenire. La prima, a parte le questioni sindacali di rinnovo dei contratti, su cui quello è bene che parlino i sindacati. Certamente c'è da rivedere alcuni strumenti per il reintegro dei lavoratori, le politiche attive del lavoro, e poi provare a utilizzare questi miliardi del recovery plan per far ripartire l'economia.
Soprattutto puntare sul sud, oppure bisogna uscire da una logica per cui in questo momento le aree meno sviluppate vanno incentivate? Insomma, quale direzione bisogna prendere?
Chiaramente il sud è una questione nazionale. sbagliamo quando diciamo che il Sud è una questione locale, questo paese deve finalmente prendersi a carico la questione del Sud e dare una direzione che non sia la cassa del Mezzogiorno. Deve utilizzare gli investimenti per creare delle infrastrutture, spesso si è detto i treni, spesso si è detto le infrastrutture immateriali, la formazione professionale che al Sud è molto poco sviluppata, sono tutte cose che vanno poste per creare le condizioni per una ripartenza dell'economia a Sud. Al Nord la situazione è un pochino differente, qui bisognerà insistere sul medio periodo, anche qui sul tema della formazione professionale, perché stanno già cambiando molte professioni e alcune professioni probabilmente non avranno più senso neanche in futuro. Quindi certamente c'è questa grande opera da compiere, che è veramente una ripartenza, e quindi bisognerebbe, noi abbiamo fatto la proposta che per l'utilizzo dei soldi del recovery plan si metta a disposizione un vero e proprio uno strumento agile e operativo che coordini tutta l'attività dei ministeri e che consenta al governo e al Parlamento di, in modo trasparente, di vedere come sono impiegate le risorse, perché questo è il vero strumento di partenza, come lo occupa il piano Marshall negli anni 40.
Rossini, le sembra che non le sembra che in questo momento però la questione fiscale non sia posta al centro dell'azione politica, nel senso a luglio partirà l'assegno unico per i figli, però manca un progetto globale di riforma del fisco, come voi d'altronde avete chiesto.
Non solo per il fisco, c'è anche il discorso della previdenza, perché la vicenda di quota 100 ha cambiato notevolmente la previdenza, quindi bisognerà capire anche su questo. Certamente sul fisco noi da tempo abbiamo condotto una ricerca insieme all'università e abbiamo provato a mettere nero su bianco l'idea di riscrivere un patto tra il cittadino e lo Stato che consenta a tutte le classi sociali di pagare quello che è il giusto in maniera progressiva, come prevede la nostra Costituzione, partendo dalla riforma dell'IRPEF. Noi abbiamo proposto il sistema tedesco, che ci sembra quello più idoneo in un'economia moderna come quella italiana. Certamente dobbiamo uscire da un impasse per cui il fisco, che è la principale forma attraverso la quale noi finanziamo gli strumenti dello Stato e degli enti locali, certamente va riscritto e va ripensato.
Per chiudere, va ripensato anche il nostro welfare, perché il lavoro di cura ultimamente sta assumendo un peso davvero preponderante.
Ma qui sul reddito di cittadinanza bisogna fare una riflessione, che il reddito di cittadinanza è stato l'architrave del sostegno insieme al reddito di emergenza di questa situazione. Più volte noi, anche come Alleanza contro la Povertà, abbiamo sempre sostenuto che va bene il sussidio da parte dello Stato, ma questo non deve cancellare, anzi deve rafforzare, deve crescere insieme al welfare locale, insieme al welfare dei comuni, perché è sul territorio, sulle differenze territoriali che si giocano anche i servizi sociali. Aiutare una persona a Bolzano o ad Agrigento è una cosa differente, perché cambiano i contesti sociali, cambiano i contesti economici, e quindi è chiaro che noi abbiamo bisogno di un welfare locale. Siamo a 20 anni dalla 328, bisognerebbe riprendere in mano la 328 scritta e approvata 20 anni fa, dirci come possiamo modificarla, secondo me non tantissimo, però portare quei 2 o 3 cambiamenti che consentono al welfare locale, quindi ai comuni e agli enti locali insieme al terzo settore, di svolgere un ruolo decisivo. Credo che la crescita, in questi 20 anni abbiamo assistito a una grande crescita del terzo settore, oggi è una grande risorsa per il welfare.
Allora, Rossini ci ha delineato una situazione davvero preoccupante e purtroppo ce ne accorgiamo tutti i giorni. Per Unioncamere, pensate, a gennaio le imprese intendono stipulare poco meno di 346.000 contratti di lavoro, ovvero il 25% meno di quanto preventivato rispetto a gennaio 2020. Tendenza a ribasso confermata anche per il trimestre gennaio-marzo. Ma questo però comunque non vale per tutti i settori economici, perché comunque qualche settore economico che tira ancora c'è. A recuperare più velocemente questo momento di crisi saranno le regioni del nord-ovest, in primis Lombardia e Piemonte. E allora ecco il segretario generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi.
Gli effetti della pandemia sono ancora devastanti nel paese e quindi ci sono ancora molti settori in grande crisi, in primis il settore dell'alloggio e della ristorazione, ma poi anche altri settori manifatturieri, il settore del commercio. Ma nonostante questo si cominciano a vedere alcuni spiragli, soprattutto sul versante delle costruzioni e nei servizi dell'informatica e delle telecomunicazioni. D'altra parte le imprese stanno cercando di reagire a questa situazione difficile proprio affrontando la transizione digitale, e quindi le competenze che sono più necessarie in questo momento appaiono proprio collegate alle competenze digitali.
Gagliardi, e poi a quali altri settori si potrebbe pensare?
E poi abbiamo il tema della transizione ecologica, a cui molta parte anche delle prospettive del mondo delle costruzioni appare legato in questa fase. Pensiamo soltanto agli interventi di incentivazione per le ristrutturazioni in chiave ecologica, in chiave di risparmio energetico, in chiave di risparmio complessivo, di sostenibilità delle costruzioni stesse. Quindi in questo momento vediamo che questo mondo delle costruzioni e il mondo del digitale possono essere due driver che portano con sé dell'innovazione che rilancia quindi il paese. È ancora presto per dire quali tempi serviranno per una ripresa forte nel paese. Molto dipenderà certamente dagli investimenti che sono attesi sul fronte dell'agenda europea, Next Generation EU in primo luogo, e che dovrebbero proprio favorire le competenze della transizione green e le competenze digitali.
Senta, allora da quello che lei dice, da quello che capisco, per esempio ingegneri informatici, periti informatici in questo momento dovrebbero essere favoriti, anche perché ormai un po' tutti ci dicono che il mondo non tornerà più come prima e che probabilmente una parte di smart working rimarrà.
Non c'è dubbio, sono le professioni tecniche, le professioni ad elevata specializzazione e in particolare nel campo dell'informatica quelle che oggi hanno ancora una domanda elevata da parte delle imprese, e difatti per queste professioni troviamo difficoltà di reperimento da parte delle imprese che a volte sfiorano il 50% della domanda. Quindi sicuramente in chiave anche di orientamento bisogna dire che l'ingegneria, ma in generale le professioni tecniche, le professioni scientifiche hanno una marcia in più in questo momento, oltre che le professioni collegate alla ristrutturazione diciamo organizzativa delle imprese. Quindi se guardiamo ai titoli di studio, anche i titoli di studio dei laureati in economia, in ingegneria gestionale sono molto richiesti in questa fase dalle imprese, e in prospettiva in generale queste sono le due criticità che vediamo: da una parte l'aumento di difficoltà delle professioni ad elevata specializzazione, quindi quelle dove le lauree scientifiche sono prevalenti, le professioni tecniche, ma dall'altra parte anche gli operai specializzati, perché oggi l'operaio specializzato ha un contenuto di innovazione sia sul fronte tecnologico, sia sul fronte digitale, che sul fronte green sempre più elevato, e quindi è importante trovare operai che abbiano l'esperienza ma anche la capacità di introiettare queste innovazioni per il futuro dell'impresa.
Allora è chiaro che per l'Italia serve uno scatto di reni. Il paese non sta molto peggio, diciamo, di molti altri paesi europei per quanto riguarda la lotta al Covid e purtroppo il calo del PIL, però il problema è che l'Italia non è mai uscita dalla crisi del 2008 e in più ha un debito pubblico troppo pesante. Ecco, per parlare anche di questo abbiamo con noi Claudio Gentili, che è direttore della società, ovvero la rivista del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. Buon pomeriggio Gentili.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Allora, di che cosa abbiamo bisogno davvero per rilanciare questo paese?
Guardi, io ruberei le frasi finali del discorso del Presidente degli Stati Uniti ieri. L'Italia ha bisogno di più speranza e di meno paura, di più unità e di meno divisione, di più luce e di meno tenebre. In realtà sembra un discorso astratto, però un discorso concretissimo. Dobbiamo conciliare sviluppo e attenzione all'ambiente, sicurezza, salute, ecologia e economia. Come fare a farlo? Questa è la sfida, e tanto è una sfida che raccoglieremo come cattolici alla 49esima settimana sociale che ci sarà a Taranto a ottobre, dal 21 al 24, che ha proprio come titolo Il futuro, il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro e futuro.
Senta però, Gentili, fondamentale in questo momento il dialogo tra le forze politiche, non è che ce n'è molto, eh?
Non ce n'è per niente. E ha ragione il Papa quando, in quel meraviglioso capitolo dedicato alla politica di Fratelli Tutti, stigmatizza la politica, non parla dell'Italia, parla dell'universo mondo, ma l'Italia penso che sia tra questi, ridotta a marketing per denigrare l'avversario. Finché la politica sarà questo, non andremo lontani. Abbiamo bisogno di nuovi politici e di una politica che guardi al futuro, all'unità, alla condivisione. La pandemia ci mette su una stessa barca, tutto è connesso. Dobbiamo decarbonizzare senza distruggere l'industria, vaccinare considerando il vaccino un bene comune globale, ridurre l'inquinamento senza ridurre l'occupazione. Sono grandi sfide che hanno bisogno di unità e che sono penalizzate dalle divisioni.
Senta, io ho l'impressione che tra l'altro in questo momento il sentimento del paese non sia molto avvertito, diciamo, dal palazzo. Io andando in un supermercato, oppure entrando in un bar, oppure entrando in una metropolitana, non è che sento tutte queste persone che parlano di crisi di governo, eh?
Assolutamente, cioè il paese ha paura, il paese è lontano dalla politica e la politica è lontana dal paese. Anche il recovery plan, quanta gente capisce qual è la sfida, con quanti soggetti ci si è confrontati per fare un recovery plan che sia effettivamente rispondente ad un'Italia che pensa al suo futuro. Next Generation EU vuol dire nuove generazioni. Io vedo poche nuove generazioni in scelte assistenzialiste che stanno rubando il futuro ai giovani.
Beh, in effetti, tra l'altro, in apertura di programma noi dicevamo che appunto aumentano in modo drastico tutte le persone che se ne vanno da questo paese, e purtroppo l'Italia è tornata ad essere un paese da cui emigrare. Senta, se lei dovesse appunto in questo recovery plan dettare, non dico un'agenda di quello che fare, però in sostanza una lista di interventi prioritari, quali metterebbe in cima? In qualche modo l'ha detto, la svolta verde, però poi concretamente?
Concretamente vuol dire la difesa dell'ambiente, la difesa della salute, la difesa dell'economia. Difendere vuol dire utilizzare, come dice Draghi, il debito come debito buono e non utilizzare il debito per assistere. Quindi progettare il futuro vuol dire investire nelle imprese, investire nei giovani, investire nelle professioni tecniche. Do un segnale di speranza, lo diceva recentemente il ministro dell'università. Al sud, dove c'è stata un'emorragia di iscritti all'università, nell'ultimo periodo c'è stato un aumento singolare, strano, delle immatricolazioni. È un segnale positivo, vuol dire che i giovani nelle nostre buone università, nella nostra buona ricerca, possono scommettere. L'importante è che la politica si riconnetta con l'Italia.
Certamente, forse tornare anche a mestieri antichi che ci ricollegano al territorio come l'agricoltura. Allora, io Gentili la ringrazio per essere stato con noi, probabilmente ci vedremo
alle settimane sociali di Taranto,
che sarà un appuntamento importantissimo per tutti.
Sarà il G20 dei cattolici, diciamo così.
Benissimo, allora aspettiamo questo G20, ma non solo diciamo dei cattolici, perché poi da quel consesso arrivano tante indicazioni anche, diciamo,
sarà il G20 dei cattolici offerta a tutta l'Italia, cioè
esatto.
La dottrina sociale della Chiesa non è un patrimonio esclusivo dei cattolici, è una bussola che può guidare
esatto.
Un paese, se questo paese crede alla solidarietà, alla sussidiarietà, al bene comune e alla persona,
per tutte le persone di buona volontà. Io però chiudo qua questa prima parte del Mondo alla Radio, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.